Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta la lettura drammatica de I Giusti di Albert Camus, nella registrazione dal vivo effettuata il 15 febbraio 2013 presso la Chiesa del Gesù di Roma, con il commento del cardinale Gianfranco Ravasi. Personaggi e interpreti della terza parte: la granduchessa Manuela Morosini, Dora Miriam Spera, Janek Gabriele Parrillo, Skuratov Federico Fioresi, Alexis Stefano Onofri, Stepan Stefano Santerini, Boris Rosario Tronolone. Il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica de I Giusti di Albert Camus andrà in onda domenica prossima, 28 aprile.
Lasciateci. Buongiorno. Non mi conoscete? Io invece vi conosco. Già celebre. Posso presentarmi? Non dite nulla. Capisco. La segregazione. Sono duri 8 giorni di segregazione. Oggi l'abbiamo soppressa e avrete visite. Sono qui per questo, d'altronde. Vi ho già mandato Foca. Eccezionale, vero? Ho pensato che vi avrebbe interessato. Siete contento. Fa piacere vedere facce umane dopo 8 giorni, no?
Dipende che facce.
Ottima voce. Ben impostata. Sapete il fatto vostro. Se capisco bene, la mia faccia non vi va.
Sì.
Ne sono spiacente. Ma c'è un malinteso. Prima di tutto la luce è pessima. In un sottosuolo nessuno riesce simpatico. Per di più non mi conoscete. A volte un viso è scostante, poi quando si penetra nel cuore...
Basta. Chi siete?
Skuratov, direttore del compartimento di polizia.
Un servo.
Per servirvi. Ma al vostro posto sarei meno fiero. Più in là cambierete, forse. Si comincia con il voler la giustizia e si finisce con organizzare una polizia. Del resto non ho paura della verità. Sarò franco con voi. Mi interessate e vi offro il mezzo di ottenere la vostra grazia.
Quale grazia?
Come quale grazia? Vi offro la possibilità di aver salva la vita.
E chi ve l'ha chiesto?
Non si chiede la vita, caro mio, si riceve. Avete mai fatto grazia a nessuno? Cercate bene.
Rifiuto la vostra grazia una volta per sempre.
Almeno ascoltatemi. Non sono vostro nemico, malgrado le apparenze. Ammetto che possiate anche aver ragione per quel che pensate, salvo per l'assassinio.
Io vi proibisco di impiegare questa parola.
Ah, avete i nervi fragili. Sinceramente, vorrei aiutarvi.
Ho lanciato la bomba sulla vostra tirannia, non su di un uomo.
Sicuro, però è l'uomo che l'ha ricevuta. E non direi che ne è uscito ben conciato. Figuratevi, caro, che quando hanno ritrovato il corpo, mancava la testa, scomparsa la testa. Per il resto, soltanto un braccio e una parte di gamba sono stati riconosciuti.
Ho eseguito una sentenza.
Forse, forse. Ma non vi si rimprovera la sentenza. Cos'è una sentenza? Una parola sulla quale si può discutere notti intere. Vi si rimprovera... No, non vi piacerebbe la parola. Diciamo dunque un lavoro da dilettante, un po' disordinato, di cui i risultati, sì, sono fuori discussione. Tutti li hanno potuti vedere. Domandatelo alla granduchessa. C'era sangue, capite? Molto sangue.
Tacete.
Bene. Volevo semplicemente dire che se vi ostinate a parlare della sentenza, a dire che è stato il partito e solo lui a giudicare e ad eseguire, che il granduca è stato ucciso non da una bomba ma da una idea, allora non è necessaria la grazia. Ammettete però che si ritorni all'evidenza. Ammettete che siate stato voi a far saltare la testa del granduca. Allora... tutto cambia.
Potete uccidermi! Non giudicarmi! So quello a cui mirate, cercate un punto debole. E vi aspettate da me un'attitudine vergognosa, lacrime, pentimenti? No! Voi non otterrete nulla. Quello che io sono non vi riguarda. Quello che vi riguarda è il nostro odio.
L'odio. Un'altra idea. Quello che non è un'idea, però, è l'omicidio. E naturalmente le sue conseguenze, cioè il pentimento e il castigo. Qui siamo al nocciolo. Tutto quanto volevo dire è che non dovreste fare quello che dimentica la testa del Granduca. Se ne teneste conto, l'idea non vi servirebbe a niente. Per esempio, vi vergognereste invece di essere fiero di ciò che avete fatto. E dal momento che comincerete a vergognarvi, vi sentirete il desiderio di vivere per riparare. Ciò che più importa è che decidiate di vivere.
E se così decidessi?
La grazia per voi e i vostri compagni.
Li avete arrestati?
Per essere precisi, no. Ma se decidete di vivere, li arresteremo.
Ho capito bene.
Sicuro. Ma non vi arrabbiate ancora. Riflettete. Gli evitereste nuove seccature e li salvereste dal capestro. E soprattutto otterreste la pace del cuore. Da molti punti di vista è un affare d'oro. E allora?
I miei fratelli vi risponderanno tra poco.
Ancora un delitto. È una vera vocazione. Bene, la mia missione è finita. Sono veramente dolente. Ma vedo che siete attaccato alle vostre idee. Non posso farvele abbandonare.
Non potete farmi abbandonare i miei fratelli.
Arrivederci. Come mai, in questo caso, avete risparmiato la granduchessa e i suoi nipoti?
Chi ve l'ha detto?
Il vostro informatore informava anche noi, in parte almeno. Ma perché li avete risparmiati?
Questo non vi riguarda!
Credete, vi dirò io perché. Un'idea può uccidere un granduca, ma riesce difficilmente a uccidere dei bambini. Ecco quel che avete scoperto. E qui si tratta di sapere. Se l'idea non riesce ad uccidere i bambini, vale forse la morte di un granduca? No, non mi rispondete. Soprattutto non mi rispondete. Risponderete alla granduchessa.
Alla granduchessa?
Sì, vi vuole vedere. Ed ero venuto specialmente per assicurarmi che questa conversazione fosse possibile. Lo è. Rischia anche di farvi cambiare idea. La granduchessa è cristiana. Sappiate che l'anima è la sua specialità.
Io non voglio vederla.
Sono dolente, ci tiene. Dopotutto le dovete qualche riguardo. Dicono pure che dopo la morte di suo marito non ha più tutta la sua ragione. Non abbiamo voluto contraddirla. Se cambiate idea, non dimenticate la mia proposta. Tornerò. Eccola. Dopo la polizia, la religione. Vi lusingano veramente. Ma una cosa attira l'altra. Immaginate Dio senza le prigioni. Che solitudine.
Che volete?
Guardami. Molte cose muoiono insieme a un uomo.
Lo sapevo.
No, chi uccide non sa queste cose. Se le sapesse, come potrebbe uccidere?
Vi ho vista, ora desidero rimanere solo.
No! Voglio guardarti! Non posso più restare sola. Prima, quando soffrivo, lui vedeva la mia sofferenza. Soffrire era dolce. Allora, oggi no! Non ne posso più di restare sola, di tacere! Ma con chi parlare? Gli altri non sanno. Fanno finta di essere tristi. Forse lo sono un'ora, forse due. Poi vanno a mangiare. Vanno a dormire. Specialmente a dormire. Ho pensato che mi dovevi assomigliare. Tu non dormi. Ne sono sicura. E poi a chi altro parlare di un crimine se non al suo autore?
Quale crimine? Io ricordo soltanto un atto di giustizia.
La stessa voce! Hai parlato con la sua stessa voce! Tutti gli uomini hanno lo stesso tono quando parlano di giustizia! Lui diceva, questo è giusto! E tutti dovevano tacere! Forse si sbagliava, ma tacevano! Forse ti sbagli anche tu!
Lui incarnava la suprema ingiustizia, quella che opprime il popolo russo da secoli, e per questo riceveva soltanto dei privilegi. E se anche fossi io quello che ho sbagliato, la prigione e la morte sono il mio salario.
Soffri, sì. Ma lui è morto perché tu l'hai ucciso.
È morto all'improvviso. Morire così non è niente.
Niente? È vero. Ti hanno portato via subito. Arringavi i poliziotti. Capisco. Ti era d'aiuto, ti serviva. Io sono arrivata solo qualche secondo dopo. Ho visto tutto. Ho potuto solo mettere su una barella quello che era rimasto di lui. Tutto quanto potevo trascinare. Quanto sangue. Avevo un vestito bianco.
Tacete!
Perché dico la verità? Sai cosa faceva 2 ore prima di morire? Dormiva su una poltrona, i piedi allungati su una sedia, come sempre, amore mio. E tu lo aspettavi. Spietato! Nella sera fatale per lui. Aiutami adesso. Sei giovane. Non puoi essere cattivo.
Non ho avuto il tempo di essere giovane.
No, non irrigidirti. No, non irrigidirti. Respira. Respira. Non hai mai pietà per te stesso.
No.
Hai torto. È un sollievo. Io ormai non ho pietà che per me stessa. Bisognava uccidermi con lui, invece di risparmiarmi.
Non ho risparmiato voi, ho risparmiato i bambini.
Lo so. Allora io non voglio bene. Sono i nipoti del Granduca. Non erano colpevoli anche loro? Come lo zio? Mia nipote non ha cuore. Rifiuta di fare l'elemosina ai poveri. Ha persino paura di toccarli. Non è ingiusta? È ingiusta. Molto peggio. Lui almeno amava i contadini. Beveva con loro. E tu l'hai ucciso perché anche tu sei ingiusto, certo! Certo! La terra è deserta!
Tutto questo è inutile. Voi state provando a distruggere la mia forza. Per ridurmi alla disperazione non ci riuscirete. Via, via, andate via.
Non vorresti pregare con me? Pentirti un po'? Non saremo più soli.
Lasciate che io mi prepari a morire. Se non morissi, se io non morissi, allora sì, allora diventerei un assassino.
Morire? Vuoi morire? Devi vivere. E consentirti di sentirti un assassino. Non l'hai forse ucciso tu? Solo Dio ti renderà giustizia.
Quale Dio? Il mio o il vostro?
Quello della Santa Chiesa.
La Chiesa non c'entra niente.
Ma la Chiesa serve un maestro che è stato anche lui in prigione.
I tempi sono cambiati. E la Santa Chiesa ha fatto la sua scelta tra le cose che il maestro le ha lasciato.
La sua scelta? Non capisco cosa vuoi dire.
La Chiesa ha tenuto per sé la grazia e ha lasciato a noi la cura di esercitare la carità.
Chi noi?
Tutti quelli che voi impiccate!
Non sono una vostra nemica.
Lo siete come lo sono tutti quelli della vostra razza e della vostra classe. C'è qualcosa di più abietto del criminale, sì. Ed è chi spinge al crimine. Qualcuno che non era nato per il crimine. Guardatemi, Vi giuro che io non ero nato per ammazzare.
Non parlatemi come una nemica. È vero che il sangue ci separa, ma potete raggiungermi in Dio, proprio lì dove è la mia pena. Pregate almeno con me.
Io mi rifiuto. Voi avete toccato il mio cuore, ma io non spero più nell'appuntamento con Dio. Morendo sarò puntuale all'appuntamento preso con quelli che amo, con i miei fratelli che in questo momento pensano a me. E ai piedi del patibolo volterò le spalle a voi, a questo mondo orribile, e mi lascerò andare all'amore che tutto pervade. Capite?
Non c'è amore. Lontano da Dio.
C'è l'amore per le creature.
Le creature sono abiette! Che altro si può fare se non annientarle?
o perdonarle.
Morire con loro.
Si muore soli. Anche lui è morto solo.
Quelli che si amano devono morire insieme per ritrovarsi. L'ingiustizia separa. La vergogna, il dolore, il male che si fa agli altri, il crimine separa. Vivere è una tortura quando vivere separa.
Dio riunisce.
Non qui, non su questa terra. Ed i miei appuntamenti sono qui, sono su questa terra.
Come l'appuntamento dei cani, naso al suolo, sempre affamati, sempre delusi.
Lo saprò, presto. Ma non ci si può immaginare due esseri che, rifiutandosi ogni gioia, si amino nel dolore, incapaci di darsi un altro appuntamento se non quello del dolore. E allora non ci si può immaginare la stessa corda che unisca questi due esseri.
E qual è questo terribile amore?
Voi e i vostri non ce ne avete mai permesso un altro!
Anch'io amavo quello che avete ucciso!
L'ho capito e per questo vi perdono il male che ci avete fatto. Ora, andate.
Vi lascio. Sono venuta per riportarvi a Dio. Voi volete giudicarvi e salvarvi da solo. Non potete farlo. Dio lo potrà, se vivrete. Domanderò la vostra grazia.
Vi supplico, non lo fate. Lasciatemi morire oppure io vi odierò mortalmente.
Domanderò la vostra grazia.
Avevo bisogno di voi.
Ne sono felice. Che posso fare?
Avevo bisogno di disprezzare di nuovo.
Peccato. Ero venuto per la vostra risposta.
Adesso ve l'ho data.
No, non l'ho ancora. Ascoltate bene. Ho reso possibile questo colloquio con la Granduchessa per poterne pubblicare domani la notizia sui giornali. Il resoconto sarà esatto, salvo per un particolare. Dirà che avete ammesso di essere pentito. I vostri compagni penseranno che li avete traditi.
Non lo crederanno.
Impedirò questa pubblicazione solo se vi decidete a cantare. Avete la notte per decidere.
Non lo crederanno!
Perché? Non hanno mai peccato loro?
Voi non conoscete il loro amore?
No. Ma so che non si può credere alla fraternità per tutta una notte, senza un solo minuto di debolezza? Aspetterò questa debolezza. Non vi affrettate. Sono paziente.
È per questa notte, Boris.
C'è ancora speranza. La decisione dipende dallo zar.
Solo se Janek ha chiesto la grazia. Ma lui non l'ha chiesta. Che freddo. Eppure siamo in primavera. Nel cortile della prigione ci sono gli alberi. Lo so. Li deve vedere.
Aspetta di sapere. Non tremare così.
Ho tanto freddo che mi sembra già di essere morta. Tutto ciò ci fa invecchiare così presto. Non saremo mai più dei bambini, Boris.
Sarà graziato.
Sai bene che non è possibile. Che bisogna che non lo sia. Noi dobbiamo desiderare che muoia. Ah sì, che muoia! Ma che muoia presto. Forse è già uscito nel cortile. Tutti tacciono al suo apparire, purché non abbia freddo. Boris, lo sai tu come si fa ad impiccare un uomo?
In capo ad una corda, basta Dora!
Il boia gli salta sulle spalle, il collo si schianta. Non ti sembra terribile?
In un certo senso, sì. Ma in un altro senso è la felicità.
La felicità?
Sentire il contatto di una mano umana prima di morire.
Ecco l'alba. Janek è già morto, ne sono sicura.
Sono tuo fratello.
Sì, sei mio fratello. Siete tutti i miei fratelli che amo. Ma che sapore spaventoso a volte ha la fraternità.
Janek non ha tradito.
Orlov ha potuto assistere.
Sì.
Racconta.
A che pro?
Racconta tutto. Ho il diritto di sapere. Esigo che tu racconti tutto in dettaglio.
Non saprei. Adesso dobbiamo andare via.
No! Invece parlerai. Quando lo hanno avvertito?
Alle 10 di sera.
Quando l'hanno impiccato?
Alle 2 del mattino.
E per 4 ore ha aspettato.
Sì, senza dire una parola. Poi tutto è precipitato, adesso è finito.
4 ore senza parlare. Aspetta un po', com'era vestito? Portava il cappotto?
No, era tutto in nero, senza soprabito. Portava un feltro nero.
Che tempo faceva?
Notte fonda. La neve era sporca e con la pioggia è diventata una melma.
Tremava.
No.
Orlov ha potuto incontrare il suo sguardo.
No.
Cosa guardava?
Tutti quanti. Ha detto Orlov, senza vedere nessuno.
E poi? E poi?
Lascia stare, Dora.
No, voglio sapere. Almeno la sua morte mi appartiene.
Gli hanno letto la condanna.
E lui che faceva?
Nulla. A un dato momento si è messo a scuotere la gamba per mandare via un po' di fango che gli macchiava la scarpa.
Un po' di fango?
Come lo sai? L'hai chiesto a Orlov? Perché?
C'era qualche cosa tra Yannick e me.
Che cosa?
Lo invidiavo.
E poi, Stepan? E poi?
Padre Floreschi gli ha presentato il crocifisso. Lui ha rifiutato di baciarlo. E ha dichiarato... Vi ho già detto che l'ho fatta finita con la vita e che sono in regola con la morte.
Che voce aveva?
Esattamente la stessa. Senza la febbre e l'impazienza che gli avete conosciute.
Sembrava felice.
Sei pazza.
Sì, sì, ne sono sicura. Sembrava felice. Sarebbe troppo ingiusto rinunciare alla felicità nella vita per prepararsi meglio al sacrificio e non trovare la felicità nella morte. Era felice e se n'è andato sereno al patibolo. Non è vero?
C'è andato. Cantavano sul fiume lì sotto. Con una fisarmonica. In quel momento i cani hanno abbaiato.
È allora che è salito.
È salito. È scomparso nella notte. Si è appena visto il lenzuolo con cui il boia l'aveva coperto tutto intero.
E poi? E poi?
Dei rumori sordi.
Dei rumori sordi? Yannick. E poi? E poi rispondi! Parla tu, Alexis, e poi...
Uno schianto terribile!
No! Non piangete. No, non piangete. Non capite che oggi è giorno di giustizia per noi? È giunta l'ora in cui si innalza la testimonianza di noi rivoluzionari. Yannick non è un assassino. Uno schianto terribile. È bastato uno schianto terribile per farlo tornare all'allegrezza della sua infanzia. Vi ricordate il suo riso? Quante volte rideva senza ragione. Com'era giovane. Ride adesso. Ride. La faccia contro la terra. Boris, mi sei fratello? Hai promesso di aiutarmi?
Sì.
Allora fallo per me. Dammi la bomba. Sì, la prossima volta la voglio lanciare io. Voglio essere la prima a lanciarla.
Lo sai che non vogliamo donne in prima fila.
Sono forse una donna adesso!
Accetta, Boris.
Sì, accetta.
Toccava a te, Stepan.
Accetta. Mi rassomiglia adesso.
Me la darai, vero? La lancerò. E più tardi, in una notte fredda.
Sì, Dora.
Yannick. Una notte fredda e la stessa corda. Tutto sarà più facile ora.
Domenica prossima, 28 aprile, andrà in onda il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica dei I Giusti di Albert Camus.